Decameron, nona giornata, quinta novella. Calandrino si innamora d'una giovane, al quale Bruno fa un breve, col quale, come egli la tocca, ella va con lui. E dalla moglie trovato a gravissima e noiosa quistione. Finita la non lunga novella di Neifile, senza troppo o riderne o parlarne, passatasene la brigata, la reina verso la fiammetta rivolta che la seguitasse le comandò, la quale tutta lieta rispose che volentieri e cominciò. Gentilissime donne, siccome io credo che voi sappiate, niuna cosa è di cui tanto si parli che sempre più non piaccia, dove il tempo e il luogo che quella cotal cosa richiede si sappi, per colui che parlarne vuole, debitamente eleggere. E perciò, se io riguardo quello perché noi siamo qui, che per aver festa e buon tempo e non per altro ci siamo, stimo che ogni cosa che festa e piacere possa porgere qui abbia il luogo e tempo debito. E benché mille volte ragionato ne fosse, altro che dilettar non debbia altrettanto parlandone. Per la qualcosa, posto che assai volte dei fatti di Calandrino detto si sia tra noi, riguardando, siccome poco avanti disse Filostrato, che essi sono tutti piacevoli, ardirò, oltre alle dette, dirvene una novella, la quale, se io dalla verità del fatto mi fossi scostare voluta, o volessi, avrei ben saputo e saprei sotto altri nomi comporla e raccontarla. Ma perciò che il partirsi dalla verità delle cose state nel novellare è gran diminuire di diletto negli intendenti, in propria forma, dalla ragion di sopradetta aiutata, la vi dirò. Niccolò Cornacchini fu nostro cittadino e ricco uomo, e tra l'altre sue possessioni una bella nebbe incamerata, sopra la quale fece fare un orrevole e bello casamento. E con Bruno e con Buffalmacco, che tutto gliele dipignessero, si convenne. Li quali, perciò che il lavorio era molto, si coaggiunsero Ennello e Calandrino e cominciarono a lavorare. Dove, benché alcuna camera fornita di letto e delle altre cose opportune fosse, e una fante vecchia dimorasse siccome guardiana del luogo, perciò che altra famiglia non vera, era usato un figliuolo del detto Niccolò, che aveva nome Filippo, siccome giovane e senza moglie, di menar talvolta alcuna femmina a suo diletto e tenervela un dì o due e poscia mandarla via. Ora, tra l'altre volte, avvenne che gli venne meno una che aveva nome la Niccolosa, la quale un tristo che era chiamato il Mangione, a sua posta tenendola in una casa da camaldoli, prestava a vettura. Aveva costei bella persona, era ben vestita e, secondo suo pari, assai costumata e ben parlante. E, essendo ella un dì di meriggio della camera uscita in un guarnel bianco e co capelli ravolti al capo, e a un pozzo che nella corte era del casamento, lavandosi le mani e il viso, avvenne che Calandrino qui vi venne per acqua e domesticamente la salutò. Ella rispostogli il cominciò a guatare, più perché Calandrino le pareva un nuovo uomo che per altra vaghezza. Calandrino cominciò a guatar lei e, parendogli bella, cominciò a trovar sue cagioni e non tornava a compagni con l'acqua, ma non conoscendola ni una cosa ardiva di dirle. Ella, che avveduta sera del guatar di costui, per uccellarlo, alcuna volta guardava lui alcun sospiretto gittando. Per la qualcosa Calandrino subitamente di lei si imbardò, né prima si partì della corte che la fu da Filippo nella camera richiamata. Calandrino, tornato a lavorare, altro che soffiar non facea. Di che Bruno, accortosi, perciò che molto gli poneva mente alle mani, Siccome quegli che gran diletto prendeva dei fatti suoi, disse: «Che diavolo hai tu, socio Calandrino? Tu non fai altro che soffiare?» A cui Calandrino disse: «Sozio, se io avessi chi m'aiutasse, io starei bene.» «Come?» disse Bruno. A cui Calandrin disse: «E non si vuol dire a persona. Egli è una giovane qua giù che è più bella che una lamia, la quale è sì forte innamorata di me che ti parrebbe un gran fatto. Io me ne avvidi te stè quando gli andai per l'acqua.» «Oimè», disse Bruno, «guarda che ella non sia la moglie di Filippo.» Disse Calandrino: «Io il credo, perciò che egli la chiamò e ella se ne andò lui nella camera.»
«Ma che vuol perciò dir questo? Io la fregherei a Cristo di così fatte cose, nonché a Filippo.»
«Io ti vo' dire il vero, sozio. Ella mi piace tanto che io non ti potrei dire.»
Disse allora Bruno: «Sozio, io ti spierò chi ella è. E se ella è la moglie di Filippo, io acconcerò i fatti tuoi in due parole, perciò che ella è molto mia domestica. Ma come fare noi che Bufalmacco non sappia?
Io non le posso mai favellare che non sia meco.»
Disse Calandrino: «Di Bufalmacco non mi curo io, ma guardianci di Nello, che egli è parente della tessa, e guasterebbeci ogni cosa.»
Disse Bruno: «Ben di.»
Or sapeva Bruno chi costei era, siccome colui che veduta l'avea venire, e anche Filippo gliel'avea detto, perché, essendosi Calandrino un poco dal lavorio partito e andato per vederla, Bruno disse ogni cosa a Nello e a Bufalmacco, e insieme tacitamente ordinarono quello che fargli dovessero di questo suo innamoramento.
«E come egli ritornato fu?» disse Bruno pianamente.
«Vedestila?»
rispose Calandrino.
«Oimè sì, ella m'ha morto»,
disse Bruno.
«Io voglio andare a vedere se ella è quella che io credo, e se così sarà, lascia poscia far me.»
Sceso dunque Bruno giuso e trovato Filippo e costei, ordinatamente disse loro chi era Calandrino e quello che egli aveva lor detto, e con loro ordinò quello che ciascun di loro dovesse fare e dire per aver festa e piacere dello innamoramento di Calandrino. E a Calandrino tornato se ne disse:
«Bene è d'essa,
e perciò si vuol questa cosa molto saviamente fare, perciò che se Filippo se ne vedesse, tutta l'acqua d'Arno non ci laverebbe.
Ma che vuoi tu che io le dica da tua parte, se gli avvien che io le favelli?»
rispose Calandrino.
«Gnaffè, tu si le dirai in prima che io le voglio mille moggia di quel buon bene da impregnare,
e poscia che io son suo servigiale, e se ella vuol nulla.»
«Ami bene inteso?»
disse Bruno.
«Sì, lascia far me.» Venuta l'ora della cena, e costoro avendo lasciata opera e giù nella corte discesi, essendovi Filippo e la Niccolosa, alquanto in servigio di Calandrino ivi si posero a stare, dove Calandrino cominciò a guardare la Niccolosa e a fare i più nuovi atti del mondo, tali e tanti che se ne sarebbe avveduto un cieco. Ella d'altra parte ogni cosa faceva per la quale credesse bene accenderlo, e secondo la informazione avuta da Bruno, il miglior tempo del mondo prendendo dei modi di Calandrino. Filippo con Bufalmacco e con gli altri faceva vista di ragionare e di non avvedersi di questo fatto. Ma pur dopo alquanto, con grandissima noia di Calandrino, si partirono. E venendosene verso Firenze, disse Bruno a Calandrino:
«Ben ti dico che tu la fai struggere come ghiaccio a sole. Per lo corpo di Dio, se tu ci lechi la ribeba tua e canti un poco con essa di quelle tue canzoni innamorate, tu la farai gittare a terra dalle finestre per venire a te.» disse Calandrino. Parti, sozio? Parti che io la rechi?
Sì, rispose Bruno. A cui Calandrin disse: tu non mi credevi oggi quando io ti diceva?
Per certo, sozio, io m'aveggio che io so meglio che altro uomo far ciò che io voglio.
Chi avrebbe saputo, altri che io, far così tosto innamorare una così fatta donna come è costei?
A buonotta l'avrebbe saputo far questi giovani di Tromba Marina, che tutto il dì vanno in su e in giù e in mille anni non saprebbero accozzar tremandi noccioli.
Ora io vorrò che tu mi leghi un poco con la ribeba, vedrai bel gioco.
E intendi sanamente che io non son vecchio come io ti paio.
Ella se n'è ben accorta, ella.
Ma altrimenti ne la farò io accorgere se io le pongo la branca addosso. Per lo verace corpo di Cristo, che io le farò giuoco che ella mi verrà dietro come va la pazza al figliuolo.
Disse Bruno, tu te la griferai.
E mi par pur vederti morderle con cotesti tuoi denti fatti a bischeri, quella sua bocca vermigliuzza e quelle sue gote che paion due rose, e poi ammanicarlati tutta quanta.
Calandrino, udendo queste parole, gli pareva essere a fatti e andava cantando e saltando, tanto lieto che non capeva nel cuoio.
Ma l'altro dì, recata la ribeba, con gran diletto di tutta la brigata cantò più canzoni con essa. E in breve in tanta sosta entrò dello spesso veder costei che gli non lavorava punto, ma mille volte il dì, ora alla finestra, ora alla porta e ora nella corte correva per veder costei, la quale, astutamente, secondo l'ammaestramento di Bruno adoperando, molto bene ne gli dava cagione.
Bruno, d'altra parte, gli rispondeva alle sue ambasciate e da parte di lei ne gli faceva talvolta. Quando ella non vera, che era il più del tempo, gli faceva venir lettere da lei nelle quali esso gli dava grande speranza dei desideri suoi, mostrando che ella fosse a casa di suoi parenti, laddove egli allora non la poteva vedere.
E in questa guisa Bruno e Buffalmacco, che tenevano mano al fatto, traevano dei fatti di Calandrino il maggior piacer del mondo, facendosi talvolta dare, siccome domandato dalla sua donna, quando un pettine d'avorio e quando una borsa e quando un coltellino e cotali ciance, all'un contro recandogli cotali anelletti contraffatti di non valore, de quali Calandrino faceva maravigliosa festa. E oltre a questo n'aveva da lui di buone merende e d'altri onoretti, a ciò che solleciti fossero fatti suoi. Ora, avendo tenuti costoro ben due mesi in questa forma senza più aver fatto, vedendo Calandrino che il lavorio si veniva finendo e avvisando che se egli non recasse a effetto il suo amore prima che finito fosse il lavorio, mai più fatto non gli potesse venire, cominciò molto a stringere e a sollecitar Bruno. Per la qualcosa, essendovi la giovane venuta, avendo Bruno prima con Filippo e con lei ordinato quello che fosse da fare, disse a Calandrino: vedi, sozio, questa donna m'ha ben mille volte promesso di dover fare ciò che tu vorrai, e poscia non ne fa nulla, e parmi che ella ti vieni per lo naso. E perciò, poscia che ella non fa come ella promette, noi gliele faremo fare, o voglia ella o no, se tu vorrai.
Rispose Calandrino: de sì, per l'amor di Dio, facciasi tosto.
Disse Bruno: dratti egli il cuore di toccarla con un brieve che io ti darò?
Disse Calandrino: sì, bene.
Adunque, disse Bruno, fa che tu mi rechi un poco di carta nonnata e un vispistrello vivo e tre granella d'incenso e una candela benedetta, e lascia far me.
Calandrino stette tutta la sera veniente con suoi artifici per pigliare un vispistrello, e alla fine presolo con l'altra cosa il portò a Bruno, il quale, tiratosi in una camera, scrisse in su quella carta certe sue frasche con alquante cateratte e portogliele e disse: Calandrino, sappi che se tu la toccherai con questa scritta, ella ti verrà incontanente dietro e farà quello che tu vorrai. E però, se Filippo va oggi in un luogo, accostalati in qualche modo e toccala. E vattene nella casa della paglia che è qui dal lato, che è il miglior luogo che ci sia, perciò che non vi bazzica mai persona. Tu vedrai che ella vi verrà. Quando ella v'è, tu sai bene ciò che tu t'hai a fare. Calandrino fu il più lieto uomo del mondo e prese la scritta e disse: «Sozio, lascia far me». Nello, da cui Calandrino si guardava, aveva di questa cosa quel diletto che gli altri e con loro insieme teneva mano a beffarlo. E perciò, siccome Bruno gli aveva ordinato, se ne andò a Firenze alla moglie di Calandrino e dissele: «Tessa, tu sai quante busse Calandrino ti die senza ragione il dì che egli ci tornò con le pietre di Mugnone, e perciò io intendo che tu te ne vendichi, e se tu non lo fai non m'aver mai né per parente né per amico. Egli si sei innamorato d'una donna colassù e ella è tanto trista che ella si va rinchiudendo assai spesso con esso lui, e poco fa si diede la posta d'essere insieme via via. E perciò io voglio che tu vi venghi e vegghilo e gastighi il bene». Come la donna udì questo, non le parve giuoco, ma levatasi in piedi cominciò a dire: «Oimè, ladro piovico, faimi tu questo, o alla croce di Dio, ella non andrà così che io non te ne paghi». E preso il suo mantello e una feminetta in compagnia, vie più che di passo, insieme con Nello lassù andò, la quale, come Bruno vide venir di lontano, disse a Filippo: «Ecco l'amico nostro». Per la qualcosa Filippo, andato colà dove Calandrino e gli altri lavoravano, disse: «Maestri, a me conviene teste andare a Firenze, lavorate di forza». E partitosi s'andò a nascondere in parte che gli poteva, senza esser veduto, veder ciò che facesse Calandrino. Calandrino, come credette che Filippo alquanto dilungato fosse, così se ne scese nella corte, dove egli trovò sola la Niccolosa. E entrato con lei in novelle, e ella, che sapeva ben ciò che a far s'aveva, accostatagliesi, un poco di più dimestichezza che usata non era gli fece, donde Calandrino la toccò con la scritta. E come tocca l'ebbe, senza dir nulla, volse i passi verso la casa della paglia, dove la Niccolosa gli andò dietro. E come dentro fu, chiuso l'uscio, abbracciò Calandrino e in sulla paglia che era ivi in terra il gittò e salì addosso a cavalcione e, tenendogli le mani in sugli omeri, senza lasciarlosi appressare al viso, quasi come un suo gran desiderio il guardava, dicendo: «Oh Calandrin mio dolce, cuor del corpo mio, anima mia, ben mio, riposo mio, quanto tempo io ho desiderato d'averti e di poterti tenere a mio senno. Tu m'hai con la piacevolezza tua tratto il filo della camiscia, tu m'hai aggratigliato il cuor con la tua ribeba. Può egli esser vero che io ti tenga?» Calandrino, appena potendosi muovere, diceva: «Anima mia dolce, lasciami ti baciare». La Niccolosa diceva: «Oh, tu hai la gran fretta, lasciami di prima vedere a mio senno. Lasciami saziar gli occhi di questo tuo viso dolce». Bruno e Buffalmacco ne erano andati da Filippo e tutti e tre vedevano e udivano questo fatto. Essendo già Calandrino per voler pur la Niccolosa baciare, ecco giugne Arnello con monna Tessa, il quale, come giunse, disse: «Io fo botto a Dio che sono insieme». E all'uscio della casa pervenuti, la donna, che arrabbiava, datovi delle mani, il mandò oltre, entrata dentro vide la Niccolosa addosso a Calandrino, la quale, come la donna vide, subitamente levata si fuggì via e andossene laddove era Filippo. Monnatessa corse con l'unghie nel viso a Calandrino, che ancora levato non era, e tutto gliele graffiò. E presolo per i capelli, e in qua in là tirandolo, cominciò a dire: «Sozzo can vituperato, dunque mi fai tu questo? Vecchio impazzato, che maledetto sia il bene che io t'ho voluto! Dunque non ti pare aver tanto a fare a casa tua, che ti vai innamorando per l'altrui? Ecco bello innamorato! Or non ti conosci tu, tristo? Non ti conosci tu, dolente? Che premendoti tutto, non uscirebbe tanto sugo che bastasse a una salsa!» Alla fe di Dio, egli non era ora la tessa, quella che ti impregnava, che Dio la faccia trista? Chiunque ella è, che ella deve ben sicuramente esser cattiva cosa, a aver vaghezza di così bella gioia come tu sei. Calandrino, vedendo venir la moglie, non rimase né morto né vivo, né ebbe ardire di far contro di lei difesa alcuna, ma pur così graffiato e tutto pelato e rabbuffato, ricolto il cappuccio suo e levatosi, cominciò umilmente a pregar la moglie che non gridasse, se ella non volesse che egli fosse tagliato tutto a pezzi, perciò che colei che con lui era, era moglie del signor della casa. La donna disse: «Sia, che Dio le dia il malanno!» Bruno e Buffalmacco, che con Filippo e con la Niccolosa avevano di questa cosa riso a lor senno, quasi a rumor venendo, colà trassero. E dopo molte novelle, rappacificata la donna, dieron per consiglio a Calandrino che a Firenze se n'andasse e più non vi tornasse, a ciò che Filippo, se niente di questa cosa sentisse, non gli facesse male. Così adunque Calandrino, tristo e cattivo, tutto pelato e tutto graffiato, a Firenze tornatosene, più colassù non avendo ardir d'andare, il dì e la notte molestato e afflitto da rimbrotti della moglie, a suo fervente amor pose fine, avendo molto dato da ridere a suoi compagni e alla Niccolosa e a Filippo.